L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buon lunedì, ben ritrovati. Si parte forte, si parte fortissimo. La giornata di campionato ha regalato tanti spunti di riflessione di cui parlare. Questa è la settimana anche della Champions League. Non dimentichiamoci che chiaramente poi c'è la sfida tra Empoli e Fiorentina che chiuderà il turno di campionato. Uno dei turni di campionato che ha raccontato di più, ovviamente anche Udinese-Lecce, partita sicuramente importante. L'Udinese deve cercare di alzare un po' la testa il prima possibile, trovare la quadra perlomeno e capire anche un po' dal mercato cosa può fare per risistemare la squadra al netto di qualche partenza importante che potrebbe arrivarci, ma qua a tempo debito ne parleremo. In questa nona giornata di campionato ci sarà anche questo derby Fiorentina-Empoli, molto interessante da vedere, da vivere, italiano contro Andreazzoli, e quindi una Fiorentina che deve dimostrare quanto è maturata, quanto vuole maturare, quanto vuole crescere, quanto può crescere in una giornata, appunto la nona, che ha visto vincere praticamente tutte tranne il Milan, che è stato battuto in casa proprio dalla Juventus, tutte quelle prima della classe, l'Inter che ha vinto a Torino non senza soffrire, per la verità il risultato dice molto più di quello che in realtà poi vi racconta la sostanza. Il Napoli invece vince senza praticamente mai soffrire contro il Verona, che ha provato a fare il possibile contro una squadra nettamente superiore. L'Atalanta che ha battuto il Genoa, la Roma che al photo finish vince contro il Monza, una partita molto bella combattuta ma che tutto sommato ha meritato. Ha vinto anche la Lazio ma è parecchio più indietro. Ecco che la Fiorentina vincendo potrebbe agganciare proprio la Juventus al terzo posto in classifica, alle spalle di Inter e Milan a quota 20, altrimenti resterebbe quarta in compagnia del Napoli. Ecco perché sono tanti i temi. Allora, bando alle ciance, cominciamo subito. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani, cabina di regia. Andiamo dal direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, partiamo a ritroso, poi dopo ci concentriamo sulla partita di ieri sera che è stata ricca di riflessioni da fare. L'Inter batte il Torino, però devo dire la verità, è stato un bel Torino per 60 minuti, quasi un'ora. Poi arriva la qualità dell'Inter, che chiaramente se hai Thuram, hai Lautaro, poi la differenza a un certo punto la fai. Il terzo gol è arrivato overtime, quindi consideriamolo relativamente, quando il Torino oramai era più che sbilanciato. Che indicazioni sono arrivate da questa partita?
Ma che Inzaghi ha sbagliato la formazione iniziale, questo è evidente. Sì. Nel momento in cui ha rimesso, l'ha cambiata proprio completamente la squadra, nel momento in cui ha rimesso le cose a posto, con i cambi giusti, l'Inter è riuscita a trovare la soluzione e a vincere la partita. Cioè, io credo che sia, come ho detto, fondamentale l'utilizzo totale della rosa, con i cinque cambi e con la possibilità di avere poi dei giocatori incisivi. Adesso, per carità, Barella sta vivendo un momento particolare come tanti altri calciatori, ma sicuramente con l'uscita di Barella, che è stata al 57esimo, il primo gol dell'Inter è arrivato al 59esimo. L'inserimento di Dumfries è stato fondamentale, che ha innescato e acceso anche Thuram, e quindi tutto è tornato a posto. Forse Inzaghi ha questo difetto, cioè di dover trovare delle soluzioni in corso, e l'Inter ha questa volubilità nel non essere una squadra incisiva subito, ma di trovare strada facendo le sistemazioni. Detto questo, ha la rosa più potente di tutte, cioè è l'unica squadra che realmente cambia le cose in corsa, è l'unica che riesce a fare.
Ma è per la qualità della rosa, direttore?
Sì, certamente per la qualità della rosa, certamente perché ha comprato giocatori al di là di Pavard, ma quando entrano dei nuovi giocatori fanno la differenza. Guardate l'alternativa che sta nel centrocampo, l'alternativa che ha sulle fasce. Certo. Cioè è una squadra che ha tante soluzioni,
e quello sicuramente fa tutta la differenza. Il Napoli le soluzioni le ha sempre avute, l'unico problema era capire cosa stesse smontando il giocattolo. Beh, un po' lo sappiamo cosa l'ha smontato: la partenza di Giunto, la partenza di Spalletti, la partenza anche di Chima, ma diciamo che dietro queste partenze c'è quella figura un po' ingombrante, no, di De Laurentiis, che quell'ingombro lo ha fatto pesare un po' per tutta la pausa per le nazionali, prima screditando l'allenatore, poi screditando la stampa, rea di aver detto cose che non erano vere, ma sappiamo che lui aveva cercato e come Conte, trovandosi però la porta chiusa. Allora torna da Garcia e dice: no, ma lui ha sempre avuto la mia fiducia. Fatto sta che il Napoli in campo riesce a dare una risposta importante, perché batte il Verona, trascinato da Kvaratskhelia, assente, lo sappiamo, Osimhen almeno fino alla seconda pausa per le nazionali, quindi dopo la seconda settimana di novembre. E però è una squadra che almeno dà dei segnali in un contesto di quali segnali? Quali sono i segnali complessivi che arrivano da Napoli, direttore?
Ma guarda, cioè, qua c'è sempre una sindrome di accerchiamento che hanno le squadre, le società, gli allenatori, a volte anche i giocatori, nel prendersela con la stampa, no? Cioè di prendersela con qualcuno che è un elemento terzo che racconta le cose. E in questo caso è veramente, come dire, addirittura non è una situazione, ma è il capo espiatorio, cioè il giornalista è quello che ha sbagliato tutto. Qua se c'è una cosa che è stata sbagliata è stato proprio il comportamento da parte della società, in particolare del presidente. L'abbassamento del monte ingaggi che non si è mai visto per una squadra che vince lo scudetto, il casting spettacolare per un allenatore col quale poi si crea un rapporto singolo, personale, l'idea che la mancanza della presenza del presidente possa essere un danno per la squadra, questa presunzione, invece il presidente più lontano sta dalla squadra e meglio è. Ma questo De Laurentiis ancora non l'ha capito, può parlare all'allenatore ma non andare lì in presenza nello spogliatoio, parlare con i giocatori. Tutto questo crea uno sfaldamento che poi comunque il Napoli in qualche modo pagherà più avanti fra la credibilità dell'allenatore e diciamo la compattezza della squadra. De Laurentiis deve essere collante, ma lo deve essere con altri termini, in un altro modo. Adesso ha fatto bene a tramutare quello che era un caso che aveva scatenato lui in un caso che in qualche modo sul quale ha contribuito la stampa, che non è vero. La stessa cosa in qualche modo è diventato il mainstream dell'allenatore, che anche lui se l'è preso con la stampa, addirittura facendone un caso personale che non esiste. Quindi ribadisco, il Napoli ha la possibilità e la forza di poter superare questi momenti, ma lo deve fare appunto con la consapevolezza di tornare all'antico e non di andare su una strada di cambiamenti un pochettino tortuosi al di fuori di ogni logica. Sta un pochettino nelle scelte di Garcia e nella capacità realmente della società di fare tutt'uno con l'allenatore e squadra. Detto questo, ribadisco, il potere di delega che si dà a un allenatore, a un direttore sportivo, a un addetto stampa, a un ufficio marketing, è fondamentale, e in questo caso io non lo vedo nel Napoli, sinceramente.
No, anche io, quindi insomma dobbiamo valutare il Napoli, secondo me, direttore, sempre nel momento in cui affronta poi una squadra di un certo livello, per capire qual è il livello mentale, no? Di questa squadra, e quindi col Milan già potrebbe arrivare una prova importante.
Una prova importante sia per il Napoli che per il Milan.
Esatto, e infatti,
perché è un confronto per entrambi.
Bravissimo, e questo è un legame preciso per il prossimo argomento, che è la partita di ieri sera, perché ieri abbiamo visto un Milan-Napoli, è vero, un Milan-Juventus, dove entrambe le squadre avevano assenze pesanti. Al Milan poi si è aggiunta anche quella di Sportiello, per cui ha giocato Mirante, che però è stato il meno peggio, anzi è stato quello che ha salvato il risultato in un paio di circostanze, poi il risultato che ha visto soccombere comunque in ogni caso il Milan. Tante assenze, dicevamo, però anche qualche amnesia difensiva, quella di Ciao, su che qualche errore, qualche difficoltà nell'arrivare al tiro, perché poi mi risulta che nel secondo tempo Szczęsny abbia veramente sporcato pochissimo i guantoni, ed è vero che però il Milan ha giocato in 10 contro 11 contro una Juventus, e ne parliamo dopo, che ha mostrato altre cose. Da un senso e dall'altra cerchiamo di dividere i due argomenti. Parliamo di Milan, direttore, che Milan è stato?
Allora, io, come avevo detto all'inizio stagione, questo Milan lo ritengo un qualcosa che deve compiersi durante il campionato. Due macro dati. Il primo, contro le grandi il Milan fallisce, quindi è troppo volubile, l'abbiamo visto con l'Inter e lo abbiamo visto con la Juventus. Secondo dato, Ciao è un buon difensore, ma ha delle ingenuità di fondo che attengono alla sfera tecnica, sulle quali Pioli deve intervenire. Ciao ha fatto lo stesso errore con Thuram che ha compiuto con Ken, cioè quello di cedere la postura e la fisicità del primo impatto al proprio avversario. Quindi questo è un errore marchiano di un giovane giocatore che non può ripetersi. Oltretutto, come ha ammesso Pioli anche a fine partita, non c'è stata una chiusura anche dei centrali e dell'altro terzino sulla corsa degli avversari, quindi c'è stato proprio un errore di impostazione. Questi errori di impostazione però si ripetono spesso da parte del Milan. Il Milan, per carità, è stato tambureggiante all'inizio, spettacolare, ma quella, chiamiamola fuffa, in effetti, che non è stato incisivo, perché poi non si è tradotto, tranne in quel tiro sul quale ha compiuto una splendida parata Szczęsny. Il Milan non è stato di Giroud, mini difensore,
sì,
il
sì.
Milan non è stato realmente pericoloso. Quindi è questa, a me preoccupa questa approssimazione nel volere essere per forza spettacolari in fase offensiva e nel trascurare un po' la fase difensiva. Il Milan può prendere gol da chiunque in questo momento e bisogna rendersene conto, bisogna capire che una mi sembra di tornare a fare discorsi dell'epoca zemaniana, no? Cioè tutti all'attacco, bellissimo,
esatto.
Gioco d'attacco, ma ragazzi, o segni due o tre gol, ma se non li segni sei alla mercé dell'avversario, e allora chiaramente la tattica dell'avversario, che è quella di stare sulla sponda ad aspettare che tu ti sfoghi e poi colpirti, può essere più efficace della tua, che fai tanto fumo e pochissimo arrosto.
E poi, insomma, vedi, contro l'Inter ti arriva una sonora sconfitta, contro la Juventus ti arriva una sconfitta in proporzione alla qualità della rosa. L'Inter ne ha molta di più rispetto alla Juventus, però tu, Milan, questi due scontri diretti sei uscito con le ossa rotte, quindi anche questi sono segnali importanti, no? Su cui lavorare mentalmente e pensare.
Certo. Devo dire che ci sono tanti aspetti che in qualche modo vanno curati, non solo, diciamo, lo sforzo di poter in qualche modo offrire uno spettacolo differente che possa piacere per esempio a un allenatore come Sacchi, no? Gli aspetti di una modifica di gioco su un impianto costruito su 11 giocatori nuovi non è facile. Affidarsi spesso e sempre, insomma, a soluzioni offensive come quella di Giroud non è semplice. Il poter in qualche modo credere che Leao possa fare la differenza è vero, ma Leao deve in qualche modo uscire da quell'atteggiamento di indolenza che è veramente fastidioso in alcuni tratti della partita. Quindi ci sono degli aspetti tutti modificabili e tutti in qualche modo possono essere delle sorprendenti armi, ma devono essere messe a posto. Il Milan è una squadra ancora che si diletta a sorprendere, ma che non ti dà sicurezza. E su questo il Milan deve lavorare, Pioli deve lavorare.
Deve lavorare molto, ma sta lavorando molto anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Due aspetti della stessa serata. Uno so che non le è piaciuto molto, direttore, e condivido anche il perché. L'altro invece possiamo dire che è piaciuto. I tifosi della Juventus sono da sempre divisi, però ultimamente devo dire in tanti si stanno un po', anche quelli che non amano molto la proposizione di gioco di Allegri si sono un po' rassegnati a questo, però dicono intanto se mi fai vincere, se dai identità a una squadra che qualitativamente ha tante carenze, mi va bene lo stesso. Poi ci sono invece quelli che anche una vittoria contro il Milan dicono vabbè, però che schifo, si è giocato male, 10 contro 11, dovevi andare a vincere, a strappare tutto e tutti. Quanto c'è di quei famosi opinionisti che in qualche modo formano le menti dei nuovi tifosi, ascoltatori nel giudizio verso una squadra, e quanto c'è di vero? Cioè, questa Juventus, secondo te, direttore, può fare molto di più qualitativamente parlando, o tutto sommato, considerando l'età dei giocatori e il centrocampo, che mi sembra, senza poi Pogba, ha perso anche Fagioli, ha perso tanta di quella qualità che possa produrre un gioco piacevole? E poi parliamo anche di Allegri, di quello suo sfogo di togliersi la giacca, togliersi la cravatta, ma uno sfogo di nervi che forse serviva a vedere in qualche altra partita piuttosto che ieri.
Guarda, dunque, innanzitutto bisogna essere pragmatici e pratici. La Juventus che vince a San Siro è una cosa da incartare e portare a casa, quindi chapeau. La Juventus ha ottenuto un risultato importantissimo che è segno di un percorso che sta migliorando a poco alla volta, questo è innegabile, e che sta portando la Juventus in vetta al campionato, sta a due punti dall'Inter, quindi su questo bisogna essere pratici e riconoscere le cose come stanno. Ciò che in qualche modo sta rendendo un po' stucchevole il dibattito è l'Allegri in e l'Allegri out, cioè chi si rifugia, ma anche giornalisti, anche giornali che ho letto stamattina in prima pagina, ma mi sembra un po' demenziale questo ridurre tutto Allegri in o Allegri out. Vince Allegri, ho vinto io che sono per Allegri in, perde o pareggia, ho vinto io che sono out, ma è una cosa stucchevole questo. Allora, noi stiamo dicendo che la Juventus è in una fase di metamorfosi. Poi, alla fine, come dire, Allegri si potrà prendere i meriti. ma io vorrei fare una fotografia, proprio una fotografia, per farlo capire un pochettino ai tifosi, ma anche ai giornalisti che si, come dire, ottenebrano ancora in qualche modo, in maniera veramente limitante, su Allegri in, no? Allegri in. Ma dico io, 5 minuti finali in cui si toglie la cravatta, si toglie la giacca, fa questo atteggiamento, possiamo dire, da pagliacciata, proprio da pagliacciata, dimostrano invece proprio il contrario di quello che la Juventus sta tendendo a fare. Cioè, in casa la Juventus, da probabilmente altri suggeritori, sta cercando di stabilire e stabilizzare una mentalità offensiva. Una mentalità offensiva che ti spinge a cercare il 2-0 dopo l'1-0, o il 3-0 dopo il 2-0, o persino il 4-0 dopo il 3-0. E dall'altra parte la fotografia è di un allenatore che sull'1-0 si toglie la giacca, si toglie ancora la cravatta, e vi inviterei ad andare a vedere gli altri precedenti di Allegri, delle stesse situazioni, delle stesse pagliacciate, fatte sempre con l'1-0 da difendere con le unghie e con i denti. Voglio dire che se metti in campo Chiesa, se metti in campo Vlahovic, non puoi pretendere che questi due attaccanti stiano a gestire il tuo 1-0. Loro cercheranno di fare il 2-0 e tu non li devi inibire su questo, perché la sicurezza del risultato da portare a casa te la dà il 2-0, non la paura che Leao possa fare qualche cosa. Perché se hai la paura che Leao possa fare un gol in 11 contro 10, non hai capito nulla, ma non solo del calcio, ma proprio di in assoluto, di qual è il modo di intendere una partita. E basta con questa filosofia del corto muso. Il corto muso diventa rischioso se tu proprio stai a gestire. Oltretutto, nei 5 minuti finali, andate a vederli, 4 minuti e mezzo è stata gestione totale della Juventus. In qualche modo con le urla di questo scalmanato di allenatore che invitava i suoi a passare sempre sto pallone indietro, a destra, a sinistra, eccetera. Va benissimo questa gestione, e con un allenatore che si arrabbia perché i suoi attaccanti, i suoi giocatori cercano il 2-0. Allora o ci decidiamo a capire che quella è la mentalità che va cambiata, o se no non capiremo mai e staremo sempre ad Allegri in e Allegri out, che è un veramente un dibattito stucchevole, una cosa che ci porta fuori strada.
Provo a fare l'avvocato del diavolo, direttore, e chiederti, ma non può essere che magari un po' l'allenatore e un po' la stessa squadra non si fidano dei valori tecnici? Mi spiego, se c'è un Pogba al centro del campo, magari l'allenatore si preoccupa un po' di meno di gestire, quindi dice vai Paul, andiamo a fare anche il secondo gol. Con questi giocatori il timore di un errore, di un passaggio sbagliato di due metri che possa aprire la strada a un pareggio e quindi perdere, farsi scivolare di mano una vittoria preziosa, può essere un deterrente e quindi può essere quello che accende la paura e il pragmatismo eccessivo di Allegri, che io condivido con te come visione, così come la paura magari della squadra di affidarsi a centrocampisti che poi da un momento all'altro il pallone lo possono perdere. Cioè la qualità in mezzo al campo che magari può portare Giuntoli a gennaio può far fare un salto di qualità a questa squadra e all'allenatore.
Allora, io parto da un dato che è quello che analizza anche Giuntoli. Questa è la rosa più pagata della Serie A, 125 milioni di ingaggi, è la più pagata. Dietro c'è l'Inter, dietro la Roma, e il Milan sta a 85 milioni. La Juve sta a 125 milioni. Primo punto. Secondo punto, questo è l'allenatore più pagato della Serie A, Allegri. 7 milioni più bonus, che lo porterebbero quasi a 9 milioni. Allora, partiamo da questo. E senza piangerci addosso, dobbiamo dire che noi dobbiamo esigere, proprio esigere, dalla Juve, da questa rosa e da questo allenatore il massimo, soprattutto nel campionato in assenza di coppe. Questo è, cioè la Juventus deve puntare apertamente allo scudetto, non ritenere la vittoria sul Milan come che diciamo quella che certamente può fare la differenza, quella che certamente può fare la differenza, ma il percorso da compiere è un altro. Quindi è questo che bisogna analizzare e pretendere in qualche modo ed in maniera esigente da questa formazione. Se qualunque altra distrazione su questo, cioè e ci manca questa a destra e ci manca quest'altra a sinistra, è sbagliata. Sono d'accordo che strada facendo, cioè tutti gli albi, no, dall'anno scorso, le penalizzazioni, la Juventus, che poi le presenta sempre Allegri, e la Juventus era formalmente terza, invece non è così. Sono degli atteggiamenti che in qualche modo distolgono dall'obiettivo principale. La Juventus storicamente deve puntare allo scudetto, la Juventus storicamente deve puntare alla Champions, la Juventus storicamente deve puntare a ogni traguardo. Gli alibi, basta. La Juventus ha una rosa per vincere il campionato, anche adesso, così com'è. L'atteggiamento umile in campo mi piace, ma non vanno represse quelle tentazioni di rendere il gioco più offensivo e più alto. Perché parliamoci chiaro, in 11 contro 11, nonostante tutta, come dire, la leggerezza del Milan nel trovare delle soluzioni adeguate, beh, il pallino del gioco ce l'aveva sempre il Milan. La Juventus ha badato a difendersi, ha atteso, è la tattica che più piace ad Allegri, va benissimo, che aveva rinunciato a Vlahovic, che aveva rinunciato a Chiesa sicuramente non in condizioni ancora ottimali, ma sinceramente Milik che cosa ha fatto? Ha fatto veramente poco e niente. Quali sono state le possibilità di attacco da parte della Juventus? Sono soltanto quelle in contropiede, in una di queste ha trovato appunto la bravura di Ken e l'ingenuità di Ciao. Però ribadisco, non si può poggiare tutto sull'episodio, cioè non può essere sempre un episodio a dare la svolta della partita, perché così si sta col crepacuore, cioè può venire un crepacuore, sì, perché ogni partita deve essere l'episodio che te la risolve. No, cioè a un certo punto contro altre squadre, Atalanta, Sassuolo eccetera, sulle quali si sono sviluppate tantissime critiche, in quel caso era Allegri out, adesso è Allegri in, e va benissimo, ha battuto il Milan, quindi non c'è niente da dire, è a due punti dalla vetta, non c'è niente da dire. Questo è il minimo sindacale che si deve pretendere da questa rosa e da questo allenatore.
Direttore,
quando tu mi dici mancano delle soluzioni a centrocampo, ma io ti dico è la squadra che deve offrirle delle soluzioni.
No, ma più che soluzioni, forse un po' di qualità, cioè nel senso, ho la sensazione che metti un giocatore di qualità, anche un semplice Samardžić.
Ma Samardžić probabilmente arriverà, ma sì. Dico, prova a mettere comunque una qualità di gioco,
certo,
differente.
Certo.
Se tu provi a mettere una qualità di gioco, ma guardate, io faccio l'esempio sempre di Spalletti. Spalletti ha avuto addirittura meno qualità rispetto all'anno precedente, perché io dico, Kim lo ha trasformato lui in quel giocatore. C'erano Mertens in meno, Insigne in meno, Koulibaly in meno, cioè giocatori di grandissimo peso, eppure la squadra ha giocato meglio dell'anno precedente. Allora, quindi, molto spesso l'assenza di qualche giocatore è spesso un alibi per l'allenatore. Non è così, è l'allenatore che deve trovare con le cose che ha la soluzione migliore di gioco, e Allegri questa cosa qui, diciamo, la vuol capire poco. Poi ci stanno i suoi cantori, quelli che scrivono fondi e dicono Allegri è quello che sa aspettare il momento giusto. Ragazzi, cioè, non è interpretazione di calcio. Io vado ai numeri, che sono quella base di ogni ragionamento che fa Allegri. Negli ultimi due anni la Juve ha fatto pena, sia come risultati e sia come qualità del gioco. Mi sto ricredendo quest'anno, perché sicuramente sta facendo delle cose migliori, ma sono piccoli passettini sui quali io vorrei vedere degli incrementi e delle sollecitazioni da parte dello stesso allenatore, e non che si sbraita perché la squadra deve stare in difesa e deve avere paura di Leao in 11 contro 10. Questo non è accettabile.
Su questo, direttore, poi ci salutiamo, sono arrivati nel frattempo tanti messaggi, i nostri amici, molti non sono d'accordo, quindi io so che a te piace soprattutto confrontarti con loro. Preferisci.
Ma io lo so, perché guarda, loro devono capire una cosa, gli ascoltatori e i tifosi. A me non entra niente in tasca, io non sono tifoso e non devo per forza, come dire, suonare la gran cassa in determinati momenti. Al tifoso che ha vinto col Milan dice non esiste la possibilità di critica. No, invece ti sbagli, perché oltre ad aver vinto col Milan, la Juventus ha fatto delle prestazioni penose contro Atalanta e Sassuolo, quelle non vanno dimenticate. E nonostante ciò io dico che la Juventus sta su una strada di recupero di gioco importante. Quindi io ribadisco, l'allenatore va visto per questo, non soltanto per i risultati che porta a casa. E se volessimo guardarlo per i risultati che porta a casa, io ribadisco, gli ultimi due anni qualche ascoltatore, qualche tifoso mi deve dire che cosa ha portato a casa Allegri. Non si vive di passato nel caso.
No, certo. No, ti leggo proprio giusto un paio di messaggi, anche se siamo andati oltre, però perché mi piace, visto che li mandano a te, te li voglio leggere. Mi dispiace, questa volta non sono d'accordo. Era la gestione per arrivare al gol senza rischiare, non coprirsi, allargare il campo per arrivare in porta. Mi sembra evidente. Poi c'è un altro amico che dice...
No, ma lui l'ha detto alla fine, non è così. Scusa, l'intervista, cioè ci sono le parole di Allegri. Ha detto che gli faceva paura lasciare da solo Leao e che il pallone non doveva essere perso e che l'azione doveva concludersi in maniera compiuta perché la ripartenza poteva essere pericolosa per la difesa. Cioè 11 contro 10 ha fatto questo ragionamento. Dai,
esatto,
cioè, l'abbiamo sentita alla fine della partita. Oh, non è che me le sto inventando io le cose.
Assolutamente. C'è un audio di Marco Moretta, sentiamo lui e poi salutiamo il direttore. Vai, no, però sentiamo quello di Marco perché sennò siamo...
Buongiorno Vincenzo, ciao. Marco Moretta, sono contento che c'è il dottore De Paola perché ti volevo fare una considerazione che riflettevo ieri mentre guardavo la Juve e speravo che stamattina ci fosse il dottor De Paola. Che ne pensa dal punto di vista dell'etnia che ci sono in Italia 4 americani statunitensi che giocano nel calcio italiano quando 15 anni fa nessuno avrebbe pensato che nelle maggiori squadre italiane ci sarebbero stati 4 americani a giocare. Seconda considerazione, un giudizio sul comportamento di Allegri spropositato. È un sintomo di dimostrare che lui c'è? Grazie, buona giornata.
La seconda praticamente hai già risposto.
Ho già risposto, quello è un atteggiamento che non mi è piaciuto perché è una sceneggiata che fa soltanto in determinate situazioni sull'1-0. Lui quelle sceneggiate le deve fare contro il Monza, le deve fare... quando la squadra gioca ad Haifa, quando è in difficoltà o sta perdendo realmente e deve in qualche modo galvanizzare la squadra. Ma scendere in campo, io l'ho spiegato, guardate, l'ho spiegato come se fosse una radiografia, non prendetevela male perché non è che ce l'ho con Allegri, io sono un sostenitore di Allegri, sono stato anche amico personale di Allegri, ma sinceramente quello che sto vedendo adesso non mi piace, ancora non mi garba e vi ammetto con molta sincerità che sta facendo dei passi avanti, li sta facendo grazie all'arrivo di Giuntoli, grazie all'arrivo di Magnanelli, voluto dallo stesso Allegri, quindi questo va a suo merito, ma ribadisco, la Juventus deve fare una trasformazione completa ancora sul piano del gioco, piccoli passettini ma li sta facendo. Poi i 4 americani, sono d'accordo, però sono giocatori di qualità, tutti, UEA, va bene, c'è nato soltanto, ma poi come dire, il papà in qualche modo gli ha trasmesso più un'indole italiana. Ma Musa, gli altri Pulisic, sono tutti giocatori, McKennie, sono tutti giocatori che hanno della qualità. Cioè non ce n'è uno che non ha qualità. Quindi benvengono nel nostro campionato ed è strano sicuramente che una scuola americana in qualche modo si stia facendo largo. Ma sinceramente vedere la partita di ieri sera proiettata anche su schermi americani fa solo piacere, perché sia dall'Arabia e sia soprattutto dagli Stati Uniti stanno arrivando quei soldi che in qualche modo possono ulteriormente portare delle iniezioni di fiducia, di ottimismo e di futuro nel nostro calcio.
Direttore, tutto chiarissimo, vorrei parlare altre mezz'ora con te, però purtroppo abbiamo rubato anche il tempo dopo. Beh, quindi...
io però su un'ultima cosa,
sì.
Voglio essere rassicurante nei confronti dei tifosi della Juve, io non voglio creare, come dire, delle inquietudini dopo un risultato così positivo, io lo capisco, il calcio è questo, l'essenza del calcio è questo, c'è un'espulsione, cambia il gioco, aspetti il momento buono, vinci. E uno dice che in difesa, ragazzi, c'era Rugani, va benissimo, hai ragione, mancava Danilo, mezza squadra era fuori, Chiesa non stava in condizioni, ma vorrei soltanto che anche in queste situazioni la Juventus avesse uno scatto che sta, ribadisco, facendo a poco alla volta. La Juventus sta apprendendo, ribadisco, l'altra volta avevo detto era in prima elementare, adesso in seconda, in terza elementare, però sta riguadagnando terreno. Mi piacerebbe, le mie critiche sono rivolte solo a questo, vedere una Juventus che concretizza sempre di più una mentalità vincente. Quello degli ultimi 5 minuti di Allegri invece mi danno depressione su questa mia considerazione, perché mi riportano a galla la mentalità di Allegri, che è quella di conservare il corto muso all'1-0. È una mentalità che si deve togliere dalla testa la Juventus.
Ti chiudo con una domanda diretta, direttore. Secondo te a lui piace questa Juventus, ad Allegri?
Ma ne ha paura Bosse, ne ha paura nella gestione sfrontata. Cioè, quando vede i suoi giocatori che vanno all'attacco, ha paura. Cioè, ma lo si è visto chiaramente in quei 5 minuti finali. E a lui piace sempre quella sicurezza, quella accortezza difensiva. Va benissimo, però poi il gol lo devi fare, lo devi cercare. E non puoi stare sempre, ribadisco, aspettare l'episodio, l'errore, l'espulsione, la spizzata, il calcio piazzato. No. Cioè, questi sono complementi di una formazione e di un'idea di gioco, ma sono complementi, non possono essere l'essenza. Per lui l'essenza è questo. E oggi il calcio moderno non la prevede più questa essenza. Il calcio moderno prevede una corsa, un'organizzazione, un'aggressività.
Proposizione. Giusto? Una proposizione anche, dicevo, diversa.
Proposizione, assolutamente.
Anche assolutamente. Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paola, a lunedì prossimo.
Grazie a voi, grazie.
Ciao,
a voi,
direttore. Piacere.